www.redigio.it e la storia continua.
...1899, un secolo sta per finire e già qualcuno lo rimpiange. La nostra storia, oltre 115 anni di vita italiana, e non soltanto italiana, infatti le grandi vicende politiche e le piccole cronache quotidiane non sanno stringersi nei confini segnati dagli Atlanti, comincia nel 1899 e c'è un perché. L'8 gennaio del 1899 appare per la prima volta la Domenica del Corriere e non è un periodico qualsiasi, legato a una breve stagione del nostro paese o agli interessati di un qualche limitato gruppo. È il settimanale degli italiani, scandisce come calendario le loro giornate liete, le loro tragedie, i loro fatti piccoli e grandi. È dunque soprattutto allo specchio delle sue pagine che ricostruiremo la storia di questi tanti anni. Quando l'8 gennaio 1899 esce per la prima volta nelle edicole, il settimanale milanese costa 10 centesimi e ha 12 pagine e agli abbonati del Corriere della Sera viene offerto gratis. Un giovane disegnatore sconosciuto, Achille Beltrame, ha riprodotto sulla prima pagina una tempesta di neve nel Montenegro. Vittorio Emanuele, il principe di Napoli, che un anno dopo diventerà re d'Italia, si è da poco sposato con Elena di Montenegro e tutto ciò che accade laggiù ha per gli italiani un interesse particolare, anche una tempesta di neve. E queste immagini colorate sono per il lettore qualcosa di rivoluzionario. I quotidiani escono ancora a poche pagine, con piccoli titoli e lunghi salsicciotti di piombo, e non portano né disegni né fotografie. Nelle edicole ci sono, sì, un altro paio di giornali illustri, ma nessuno come il periodico lanciato dal Corriere, che si presenta quale interprete di una nuova vita, di nuovi interessi e curiosità che circolano sempre più in fretta nel paese e coinvolgono tutti, dalla borghesia alle classi più umili, dai signori in carrozza ai pedoni. Il secolo si chiude con la comparsa del nuovo settimanale ed è il secolo che ha visto l'affermazione definitiva del vapore e il trionfo del telegrafo, i primi passi della cinematografia e le prime automobili che scoppiettano. Darwin ha sconvolto la scienza e molte coscienze con le sue rivoluzionarie teorie. L'Italia non ha ancora 40 anni e Roma è capitale soltanto da 30. Una pace, una lunghissima pace che sembra non dover mai essere messa in crisi dalle inquietudini che pure qua e là serpeggiano. Spinge il mondo, forse per la prima volta, alla ricchezza e alla diffusione del benessere. E le nuove classi battono dalle porte della storia e la soluzione degli innumerevoli problemi ottenuta dall'Ottocento ne propone nuovi e più gravi al secolo che sta per spuntare. Ci rende dolci l'ore amare. E questo anagramma del titolo della Domenica al Corriere, quello proposto dai lettori nel primo concorso lanciato dal settimanale, vuole essere il motto del giornale e nello stesso tempo sintetizza l'ottimismo di un secolo che ha affidato al ballo Excelsior l'apoteosi delle sue conquiste tecniche e scientifiche. Stanno scoppiando guerre nel mondo, e nelle estreme terre d'Oriente e nel lontano sud dell'Africa, ma sono per ora come tuoni di remoti temporali. In Italia la minaccia alla pace, ma la parola minaccia è naturalmente usata soltanto per le classi che avvertono il primo cigolare al loro piedistallo. E la minaccia alla pace si chiama conflitti sociali. Le leggi repressive applicate dopo le cannonate di Bava Beccaris nel 1898 avevano invano creduto di poterli eliminare con un colpo di penna. Riprendono invece vigore. Il Partito Socialista, che ha appena 8 anni di vita, ha già mandato rappresentanti alla Camera, Costa, Morgari, Nofri, Turati e tanti altri. Adua brucia ancora, e nel ricordo di Adua, dei morti, delle speranze inutili, i rappresentanti dei lavoratori insorgono contro le spese militari e, come si scrive allora, insultano l'esercito. In piena Camera rovesciano le urne per impedire che una certa votazione vada a buon fine. Ruggero Bonghi, anni prima, aveva notato che lo spirito patriottico era in declino, dato che a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, accadeva che i borghesi non salutassero gli ufficiali. In Francia, la salute della Repubblica è gravemente scossa dal caso Dreyfus, che giunge al suo epilogo con la grazia del condannato dopo oltre 4 anni di pena all'Isola del Diavolo. Il nazionalismo, aggravato da parecchio razzismo che aveva fatto di Dreyfus un capo espiatorio, è posto sotto accusa. In Italia è sotto processo la salute pubblica. A parte l'ombra paurosa della peste bubbonica che dall'est ha lambito l'Europa, nel nostro paese la malaria continua a fare vittime e i suggerimenti di abbrucciare la razzia insetticida, antenata dello zampirone, non servono a nulla. C'è anche un nuovo male che la domenica il Corriere definisce nervosità. Il dottor Galli, esperto medico del settimanale, descrive i sintomi della malattia: eccessiva irritabilità, cambiamenti d'umore, preoccupazione, insonnia, noia di vivere. Le cause: si lavora troppo, si corre troppo e si riposa poco. L'Ottocento deve ancora finire e già qualcuno lo rimpiange. Suggeriti come rimedio lo sport, le passeggiate, il tiro da camera, le raccolte filateliche. Qualcuno auspica 4 settimane di ferie all'anno per ogni lavoratore e giungono lettere di protesta al giornale. Ma siamo matti? Ma dove andremo a finire con queste ferie? C'è anche chi sconsiglia le cure termali. Lungo gli itinerari delle terme dice: vi è troppa confusione, troppa ressa. La De Dion Bouton non si preoccupa delle recriminazioni contro le velocità e i rumori. Esalta le qualità della sua ultima automobile, modello a petrolio, che costa su strada 5.000 lire. Un primo timido accenno del codice stradale: accendere i fanali quando comincia a far buio. Ma quando è che fa buio? Allora precisa un regolamento comunale: l'oscurità comincia quando si accendono i lampioni municipali nelle strade. Anche l'elettricità fa il suo primo tentativo di soppiantare il vapore e viene elettrificato il tronco ferroviario Milano-Monza. In Inghilterra c'è già un breve tratto di ferrovia monorotaia sul quale il treno può viaggiare a 140 km all'ora. Profeticamente la domenica commenta: non è lontano il giorno in cui si potrà fare colazione a Londra ed essere a Parigi per il pranzo. Il telegrafo è già largamente usato. Un giovane di Sasso, in Emilia, era un certo Guglielmo Marconi e stava perfezionando quello senza fili. Il telefono funziona e l'ungherese Teodoro Puskas, prima ancora della radio, inventa la filodiffusione e utilizza il telefono per diramare agli abbonati notiziari, concerti, varietà. Alle ore 17 di ogni giovedì, telefonata di svago per i ragazzi. L'oceano è diventato una bagnarola. È stata costruita una nave lunga 215 metri, in grado di navigare a 37 km all'ora. E nelle acque del benessere e della pace la navicella d'arte naviga a tutto vapore. Esce Fecondità di Zola. Sono 750 pagine di polemica romanzata contro il controllo delle nascite. In Italia sono rivenduti e ampliati i racconti di Panzacchi. De Amicis sta raccogliendo le bozze delle sue memorie. D'Annunzio sta scrivendo Il fuoco. Nel personaggio principale la Foscarina. I lettori riconosceranno Eleonora Duse, amica del poeta. Fogazzaro promette un piccolo mondo moderno, il riscontro a piccolo mondo antico. Ma lo svago più popolare è comunque il Café Chantant. I ricchi vanno nel locale di Parigi, dove si è giunti a concludere lo spettacolo addirittura con incontri di lotta. I meno ricchi si accontentano dei 100 Café Chantant che esistono in Italia, un po' dappertutto. La barriera che divide ricchi e poveri si fa già più sottile. Lo statuto di una filanda di Como precisa che tra le cause di licenziamento c'è quella dell'operaio che si reca, non invitato, a casa del padrone. Sono tentativi ingenui di non riconoscere una realtà suscitata proprio da quei pionieri che con la loro audacia e i loro capitali hanno fatto nascere l'industria moderna. Sorgono infatti in questi anni la Breda, la Fiat, la SME e la SIP. Le nuove possibilità di acquisto da parte di masse sempre più vaste suggeriscono la produzione di comfort alla portata di tutti e nella corsa al benessere si raggiungono anche gli obiettivi destinati a cadere. Il pettine elettrico che brucia i capelli, la catena elettrogenica che cura il mal di gola, il cuscino sonnifero contro incubi e insonnia, la vasca da bagno a dondolo al posto dell'antiquata tinozza di zinco, museruole che vincono la tendenza a russare e per accelerare l'andatura gambaletti a rotelle. La necessità delle pubbliche relazioni comincia a farsi sentire. Un industriale milanese che ha la fabbrica in periferia crede di risolverla andando ad accogliere gli operai alla fermata del tram con pifferi e tamburi che ne accompagnino la marcia fino allo stabilimento. I bollettini della lunga guerra contro le calvizie cominciano a mentire. Le lozioni di petrolio sembrano, ma non è vero, avere sconfitto l'invincibile nemico. Contro la calvizie, il rimedio più dignitoso continua a essere il cilindro, che ben si intona al fracco col bavero e risvolti di raso. Sconsigliati per gli uomini eleganti, anelli con brillanti e pietre preziose. Consigliate alle signore il colore tortora, orlato di bianco. I colletti altissimi e arrotondati e i capelli di feltro con piume. Qualcuno teme, come già 900 anni prima, la fine del mondo, ma pochi ci credono. L'anno finisce con un gesto di pacificazione, l'amnistia generale per i troppi condannati politici. I botti dei fuochi artificiali che chiudono il 1899, non possono lasciar prevedere, ed è naturale, gli spari di Brescia, che a Monza inaugureranno il nuovo anno e il nuovo secolo.